Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi abbiamo una ospite. Io sono veramente felice di avere Elisa Goffo con noi al nostro podcast. Benvenuta Elisa.
Grazie.
Elisa è una ricercatrice giovanissima, ha scoperto una cosa che adesso me ne parlerà direttamente lei, è una giovanissima ricercatrice del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, dottoranda in astrofisica, ma non solo. Elisa, parlaci un attimo di te e della tua scoperta.
Allora, io sono una dottoranda al Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Oltre a quello sto collaborando anche con un team di ricerca internazionale e collaboro anche con un osservatorio in Germania. Innanzitutto lavoro nel campo degli esopianeti. Cosa sono gli esopianeti? Sono dei pianeti che orbitano attorno ad altre stelle, al di fuori del sistema solare. Quindi immaginiamo che nel cielo notturno, quando osserviamo questo cielo pieno di stelle, attorno a queste stelle ci sono altri pianeti e quindi cerco di studiare questi pianeti. Insieme al mio team di ricerca, quello che abbiamo fatto è stato osservare una stella per cui in realtà già precedentemente era stato scoperto un pianeta che gli orbitava attorno. La stella si chiama GJ37, mi scuso per il nome, però purtroppo noi astrofisici non usiamo sempre i nomi migliori per chiamare gli oggetti.
Poi un giorno vi spiegherete perché usate questi nomi, ma quello è un altro dettaglio.
Va bene, va bene. E appunto, attorno a questa stella, alcuni anni fa, nel 2021, era stato scoperto un pianeta che era molto particolare, molto interessante. Il pianeta era stato scoperto da una missione spaziale della NASA, che si chiama la missione TESS. E appunto la scoperta era stata di questo pianeta, che è un pianeta più piccolo della Terra, quindi con una dimensione circa il 70% del raggio della Terra. È interessante perché? Perché il pianeta orbita molto molto vicino alla propria stella, ovvero orbita in poco meno di 8 ore attorno alla sua stella. Allora, se pensiamo a cosa vuol dire che orbita attorno alla stella di 7 ore, alla Terra, sulla Terra un anno dura 365 giorni, quindi ciò vuol dire che la Terra ci impiega 365 giorni a compiere un giro completo attorno al Sole. Questo pianeta ci mette appunto meno di 8 ore a compiere un giro attorno alla propria stella. E qualcosa del genere è qualcosa che non abbiamo all'interno del sistema solare. Infatti il pianeta più vicino al Sole, che è Mercurio, orbita attorno alla propria orbita attorno al Sole in 88 giorni. Quindi questo pianeta è vicinissimo alla stella. La sua temperatura superficiale è molto elevata, infatti pensiamo che sia di 1100 gradi Kelvin. E oltre a questo, quello che era stato osservato, quindi si erano prese diverse misure in modo da caratterizzare il pianeta, si era scoperto che questo pianeta è anche molto denso. Aveva una densità maggiore della densità del ferro, quindi un pianeta che è prevalentemente composto di ferro. Quindi, siccome era già interessante col mio team di ricerca, abbiamo voluto continuare ad osservare questo pianeta e questa stella. E quindi negli ultimi 3 anni abbiamo preso moltissime misure utilizzando uno dei migliori telescopi per studiare gli esopianeti, che è un telescopio, si chiama ARPS, in realtà è uno spettrografo, si chiama ARPS e si trova in un osservatorio in Cile. E con queste misure siamo riusciti quindi a, uno, migliorare le stime sulle proprietà di questo pianeta, che si chiama GJ37b, e abbiamo migliorato la precisione sulla massa e sul raggio di questo pianeta. E oltre a questo con queste misure, abbiamo anche scoperto ulteriori due pianeti nel sistema. Questi due pianeti orbitano attorno alla stella, sono anche loro molto vicini, ma non così vicini, perché orbitano attorno a questa stella in 11 giorni e in 34 giorni. Purtroppo di questi pianeti, dovuto alla posizione delle loro orbite, non possiamo sapere molto, quindi sappiamo il loro periodo orbitale, quindi quanto tempo ci impiegano a girare attorno alla loro stella, e abbiamo una stima minima su quella che può essere la loro massa. Quindi questi pianeti sembrano essere di piccola massa. Però appunto, come dicevo, abbiamo anche migliorato le stime su questo pianeta più piccolo e molto vicino alla stella. E quello che abbiamo trovato è, abbiamo confermato che sì, il pianeta è molto denso, ma abbiamo anche calcolato una densità maggiore rispetto a quella che avevamo trovato prima. Quindi abbiamo trovato questa densità di circa 10 grammi al centimetro cubo, che risulta essere quasi il doppio rispetto alla densità della Terra. La densità della Terra è di 5,5 grammi al centimetro cubo. E quindi cosa ci aspettiamo? Da questi studi ci aspettiamo che questo pianeta sia un pianeta composto quasi totalmente di ferro, come appunto avere una palla di ferro che
orbita. Una grossa biglia orbitante.
Sì. E questo appunto sistema, perché adesso abbiamo scoperto questo sistema planetario con più pianeti, risulta essere molto importante nel nostro campo per studiare poi quelle che sono le teorie di formazione dei pianeti. Quindi va ad aggiungersi, ad aiutare a comprendere come si formano i pianeti, soprattutto in questo caso come si può essere formato un pianeta così denso e così vicino a questa stella, perché è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che innanzitutto osserviamo nel nostro sistema solare, e che è anche molto diverso e unico rispetto a quello che abbiamo osservato fino ad ora in altri sistemi extraplanetari.
Complimenti Elisa, perché è un grande risultato sapere che oltre il nostro sistema solare ci possono essere appunto dei pianeti con formazione completamente diversa. Questo ci fa comprendere quanto siamo fortunati a essere in questo momento a parlare qui, perché non è detto che si possa, ecco, formare la vita in queste condizioni così tanto diverse rispetto alla nostra. Come dicevo, ovviamente tu sei giovanissima, di conseguenza hai quasi l'età delle mie studentesse, dei miei studenti. E quindi questo mi fa piacere, perché finalmente riusciamo a superare ancora una volta gli stereotipi che le carriere STEM sono ovviamente per tutti, per ragazze e ragazzi. Il fatto che tu sia qui oggi, una testimonianza così diretta, mi rende veramente felice. Ma ti volevo chiedere, come ti sei appassionata appunto all'astrofisica? Qual è il tuo percorso? Cosa dovrebbero fare i miei studenti per fare un percorso simile al tuo?
Va bene, allora innanzitutto parto magari come mi sono appassionata alla scienza e all'astrofisica in generale. Quindi fin da piccola ero un po' appassionata di scienza, quindi mi piaceva leggere e scoprire cose nuove, e anche se in realtà non sapevo bene cosa fosse, dicevo in giro che volevo fare la scienziata. Quindi poi anche da bambino ovviamente uno non sa bene cosa fa uno scienziato. Un giorno è stato, ho visto un documentario di Stephen Hawking, che è uno dei più grandi astrofisici del nostro secolo, e mi sono appassionata, ho deciso, voglio fare questo, voglio essere come lui. E da quel momento poi ho deciso di intraprendere diciamo un percorso diretto verso l'astrofisica. Quindi mi sono laureata in fisica all'Università di Torino, ho fatto appunto la triennale e la magistrale lì. Durante la magistrale mi sono specializzata in astrofisica e dopo la magistrale appunto ho deciso di provare ad entrare nel mondo della ricerca, e così mi sono ritrovata a fare un dottorato. Quindi sì, per adesso sono al mio ultimo anno di dottorato, quindi presto dovrò cominciare a scrivere la tesi dottorato e spero nella prossima primavera di finire e poi si vedrà. Però sì, in generale, per diventare astrofisici. Devo appunto dire qual è il percorso da fare. Ovviamente i percorsi poi sono molti, perché poi, vabbè, in questo caso è astrofisica, ma poi se uno voleva lavorare nel campo astronomico, in realtà ci sono molte più porte aperte, quindi non bisogna essere solamente astrofisici, ma ci sono per esempio persone che studiano astrobiologia o si può studiare ingegneria aerospaziale. Nel caso astrofisica conviene sempre, ci sono anche università in cui è possibile studiare proprio astronomia, anche per l'Italia, adesso non ricordo bene, ma nel caso appunto a Torino c'è l'università di fisica, quindi uno segue il percorso di si laurea in fisica e si specializza in quello che è l'astrofisica.
Ma
Io ovviamente per fare... Scusami.
no, scusami, tu dicevo, ma soprattutto ci vuole tanta passione perché i percorsi
Quello
possono
sì.
essere svariati, molteplici. Il tuo è stato diretto, sapevi già cosa scegliere, quindi questo ti onora ancora di più rispetto appunto a quello che ti stai facendo. Scusami, ti ho interrotto, continua pure.
Ah no, no, dicevo appunto che per fare ricerca bisogna passare da questo dottorato. E quindi se uno ha la voglia, la passione di continuare a fare ricerca, di scoprire, di studiare ciò che ci circonda, bisogna passare dal dottorato di ricerca.
Ancora congratulazioni, Elisa. Elisa, ritorniamo un attimo alla tua scoperta perché voglio un po' capire. Il mio campo è ovviamente completamente diverso, però pensavo, ma la densità di GJ37b è notevolmente superiore rispetto a quella della Terra. Parlavamo appunto che potrebbe esserci, dovrebbe essere una grande sfera. Tu personalmente ti sei fatto delle ipotesi sulla sua origine?
Allora, sulla sua origine sì, ovviamente le possibilità sono molte, però questo pianeta pensiamo che si sia formato o come una Terra, quindi un pianeta simile alla Terra. La Terra è costituita da un interno che chiamiamo core, un core di ferro, e poi attorno a questo core di ferro c'è un mantello di metalli e silicati. Quindi questo pianeta magari all'inizio era un pianeta come la Terra, che però ha perso questo mantello esterno. Come l'ha perso? Una delle possibilità può essere la collisione con altri pianeti. Quindi durante la formazione di questi pianeti, dei pianeti appunto si sono scontrati e questo ha portato alla perdita di questo mantello esterno, per cui adesso è rimasto solamente questo core super denso di ferro interno. Ovviamente ci sono anche altre idee riguardo alla formazione di questo pianeta. Un'altra idea è quella che il pianeta si sia formato in una regione del disco planetario, ovvero questo disco di polveri e gas che si trova attorno alla stella quando i pianeti si stanno formando, e il pianeta si è appunto formato in una regione ricca di ferro, quindi una regione in cui il ferro era abbondante e si è formato lì con quello che c'era. Quindi
E
sì,
si è agglomerato formando ovviamente
le idee sono molte. Sì.
una grossa palla densa. Ovviamente ritengo che non ci possano essere le condizioni di vita abitabili su questo pianeta, ma in questa nuova galassia ritieni che ci possano essere ulteriori scoperte che possa dare ancora nuove sensazioni scoperte come quella che avete trovato, o abbandonerete questo campo di ricerca?
Allora, il sistema in realtà si trova nella nostra galassia e è attorno in realtà ad una stella che non è poi così tanto distante da noi, perché la stella è a 31 anni luce da noi, quindi vuol dire che la luce impiega 31 anni per raggiungerci, ma è uno tra i pianeti, diciamo, più vicini. Non abbandoneremo questo campo di ricerca perché il campo di esopianeti è un campo che è nato da pochi anni. Infatti il primo esopianeta scoperto è stato scoperto circa 30 anni fa. È un campo di cui abbiamo scoperto già molto, perché gli esopianeti per adesso abbiamo confermato più di 5.500 esopianeti nella nostra galassia, nella Via Lattea. Oltre a questo abbiamo ancora tante cose da scoprire, ci sono ancora tante domande a cui vogliamo rispondere. E perciò è un campo ancora molto aperto, in cui c'è ancora molto da fare e sicuramente vogliamo fare di più.
Troverete sicuramente tanto. Tu poco fa mi spiegavi che hai lavorato sia a Torino che appunto in un team di ricerca internazionale. Com'è stato appunto collaborare in Germania con un team nuovo?
È molto bello, devo dire che mi fa molto piacere, mi piace lavorare con molte persone provenienti da culture diverse, da nazioni diverse e appunto collaborare insieme in qualcosa a cui piace, per cui tutti siamo appassionati. Quindi lo facciamo perché ci piace, perché ci diverte. E, è un'esperienza molto bella. Lavorare all'estero e conoscere molte persone in questi anni. Appunto adesso sto lavorando in questo osservatorio qua in Germania, in cui all'interno di questo osservatorio siamo anche di varie nazioni, di varie nazionalità. E oltre a quello, in questi anni ho anche potuto viaggiare molto, perché per il dottorato ho dovuto magari seguire scuole o conferenze, quindi sono andata molto spesso in giro, ho conosciuto moltissime persone e è molto bello.
Quindi ti manca Roma, ti manca il Fermi, ti manca conoscere i miei studenti, Elisa.
Sì.
Elisa, il tuo percorso è stato appunto diretto, eccetera. Secondo te questa scoperta susciterà sicuramente interesse e curiosità nel pubblico in generale e farà sì che la scienza e l'astrofisica sarà ancora più conosciuta. Quali sono i messaggi chiave che vorresti trasmettere a un pubblico non specialistico?
Non specialistico, vorrei trasmettere il fatto che fino ad ora, almeno per il campo in cui sto lavorando, abbiamo osservato che il nostro sistema solare, quindi non il posto in cui viviamo, la nostra casa, sembra essere molto unico nel suo genere. E fino adesso abbiamo osservato sistemi planetari e pianeti che sono completamente diversi e sono, si può dire, quasi assurdi, nel senso in questi anni abbiamo scoperto dei pianeti che non avremmo mai immaginato esistere, perché sono totalmente diversi e in condizioni estreme. Per cui ci porta un po' magari a pensare quello che questo, cosa potremmo trovare di altro, no? E che fino adesso abbiamo scoperto cose molto diverse, ma allo stesso tempo, per chi lavora nel campo dei esopianeti, la domanda finale è quella di cercare qualcosa che invece sia simile a noi, un sistema planetario che sia simile al sistema solare, ma soprattutto trovare un pianeta che sia simile alla Terra. E come ultima cosa, trovare magari un pianeta che sia abitabile, che possa ospitare la vita.
Quindi appunto speriamo che arrivi anche un messaggio che è quello di preservare il nostro pianeta, perché in questo momento appunto è unico,
sì.
È unico, non abbiamo un altro di scorta e quindi cerchiamo appunto di preservarlo.
Esatto,
io
esatto.
Ti ringrazio Elisa veramente di cuore,
grazie a te.
per essere intervenuta qui nel nostro podcast. Spero tanto che tu sia stata di ispirazione per le nostre studentesse e per i nostri studenti. Rinnovo l'invito al Fermi di Roma, quando vuoi vieni, saremo ben felici
Volentieri.
di averti. Grazie ancora Elisa e in
Grazie
bocca al lupo
mille a te. In
per tutto.
bocca al lupo anche a te per tutto quello che fai.
Grazie, ciao.